Apriamo le nostre Bibbie a capitolo 2 di Daniele, leggiamo dal versetto 31, accorciamo anche un po' la lettura. Daniele capitolo 2 dal versetto 31. Tuo re, guardavi ed ecco una grande statua. Questa statua era immensa ed uno splendore straordinario si ergeva davanti a te. E il suo aspetto era terribile. La testa di questa statua era d'oro puro. Il suo petto e le sue braccia erano d'argento. Il suo ventre e le sue cosce di bronzo. Le sue gambe di ferro. I suoi piedi in parte di ferro e in parte d'argilla. Mentre guardavi, una pietra si staccò, ma non spinta da una mano. E colpì i piedi di ferro e d'argilla dalla statua e li frantumò. Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento, l'oro e divennero come la pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via e non se ne trovò più traccia, ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un grande monto che riempì tutta la terra. Questo è il sogno, ora ne daremo l'interpretazione al re. Tuo re, sei il re dei re, cui il Dio del cielo ha dato il regno, la potenza, la forza e la gloria, e ha messo nelle tue mani tutti i luoghi in cui abitano gli uomini, le bestie della campagna e gli uccelli del cielo, e ti ha fatto dominare sopra tutti loro. La testa d'oro sei tu, dopo di te sorgerà un altro regno, inferiore al tuo, poi un terzo regno di bronzo, che dominerà sulla terra, poi vi sarà un quarto regno, forte come il ferro, poiché come il ferro spezza e abbatte ogni cosa, così pari al ferro che tutto frantuma, esso spezzerà ogni cosa. Come i piedi e le dita, in parte d'argilla, da vasaio, in parte di ferro, che tu hai visto, così sarà diviso quel regno, ma vi sarà in esso qualcosa della consistenza del ferro, perché tu hai visto il ferro mescolato con la fragile argilla. Come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argillo, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Hai visto il ferro mescolato con la molle, argilla, perché quelli si mescoleranno mediante matrimonio, ma non si uniranno l'uno all'altro, così come il ferro non si amalgama con l'argilla. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo, spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre, proprio come la pietra che hai visto staccarsi dal monte senza intervento umano, e spezzerà il ferro, il bronzo, l'argilla e l'oro. Il grande Dio ha fatto conoscere al re quello che deve avvenire. D'ora in poi, il sogno è vero e sicura è la sua interpretazione. Amen. Il sogno è vero e sicura è la sua interpretazione. Alleluia. Conosciamo molto bene questo capitolo. È un passo che abbiamo parecchie volte studiato, anche negli studi. Daniele. Faccio una piccola prefazione prima di arrivare al soggetto. Daniele si trovava in esilio, si trovava fuori da Gerusalemme, dove questo re di Babilonia, all'epoca una potenza, forse era una delle potenze più forti che esistevano in quel momento. Se leggiamo nei capitoli precedenti, troviamo scritto che il Signore diede il potere a questo regno di Babilonia, sotto la direzione di Nabucodonosor, di andare e conquistare il popolo di Israele. Dice, troviamo scritto nei capitoli 1 e 2 che il Signore glieli consegnò e glieli diede nelle mani, anche perché nessuno poteva combattere contro il popolo di Israele quando il popolo di Israele era consacrato al Signore. Non c'era nessun popolo che poteva sconfiggerlo. Bene, in questo caso il Signore concesse la vittoria a questo re di Babilonia. E quando fu sconfitto il popolo di Israele, in particolare fu assediata Gerusalemme, Troviamo scritto che questo re chiese al suo capo delle guardie di portare con sé alcuni giovani nobili dal popolo di Israele, dal Gerusalemme, alcuni giovani di bell'aspetto, alcuni giovani che fossero intelligenti e soprattutto di famiglie nobili. Ebbene, tra tutti questi giovani fu scelto Daniele, che poi lui gli cambiò anche il nome. Questo per dire che il passo che abbiamo letto, Daniele si trovava in questo palazzo del re. Era in questo palazzo, era in questo suo regno, insieme ad altri giovani. E poi sapete voi molto bene la storia che lui non si è voluto contaminare con i suoi cibi, rimase fedele al Signore. E succede una cosa che forse sarà successo a decine di persone di noi questa notte. Chi è che non ha sognato questa notte? Chi è che non ha fatto un sogno? Se dovessi raccontare i miei sogni, dovrei chiedere a Daniele di darmi l'interpretazione, perché sono dei sogni che a volte sono... non c'è un'interpretazione. E penso che tanti di voi fate dei sogni tante volte che non ha una logica, non ha... Grazie a Dio che il Signore ci ha detto di non dare retta ai sogni, ma nella Bibbia comunque il Signore parlò anche attraverso i sogni. E parlò a questo re. Questo re fece un sogno. Un sogno molto irreale, se possiamo dire, fin quando non fu interpretato. Un sogno che lo spaventò. Questo re aveva tutto nella sua vita. Se leggiamo al versetto 37 del capitolo che abbiamo letto, diciamo: tu, o re, sei il re dei re, a cui il Dio del cielo ha dato il regno, la potenza, la forza, la gloria. Ha messo nelle tue mani tutti i luoghi in cui abitano gli uomini, le bestie della campagna, gli uccelli del cielo. Ti ha fatto dominare sopra tutti loro. Ti ha fatto dominare sopra... Cioè, questo re aveva tutto. Non gli mancava nulla. Aveva soldi, aveva potere, aveva ricchezze. Aveva ogni cosa che poteva desiderare. Ma un sogno lo turbò. Questo potere, questa sua supremazia su ogni cosa terrena, un piccolo sogno, un sogno che per tanti poteva essere innocuo, lo turbò. Gli mise qualche spavento, qualche insicurezza nella sua vita, al punto che chiese a tutti i saggi del suo regno di interpretargli questo sogno. E lui adunò tutti questi saggi, tutti questi interpreti, e nessuno poté interpretarlo, anche perché era un re molto furbo. Se leggete quello che dovevo leggere e non ho letto, trovate scritto che lui non spiegò il sogno a questi saggi. No, disse: se siete saggi e se siete dei veggenti, sicuramente lo sapete già il sogno, perché ve lo devo dire? Datemi l'interpretazione. Cosa impossibile. Impossibile agli occhi delle persone, alla possibilità delle persone. Lui sapeva che se gli avesse raccontato il sogno, qualcuno, qualche mezza interpretazione a modo suo, gliel'avrebbe data, sicuramente. Però lui disse: se siete così bravi, se siete dei veri veggenti, io non vi dico il sogno. Datemi la risposta, lo interpretate. E nessuno seppe dare un'interpretazione, perché giustamente non conoscevano il sogno. E lui ancora si ritrova ad essere pieno di paura. Nella sua mente, nella sua grande potenza, nella sua maestosità, questo sogno lo turbava fino al punto di farlo incattivire. Forse diventò più cattivo di quello che era e mise a morte tutti, tra cui anche Daniele, anche se Daniele non era ancora andato. E quando il capo delle guardie cominciò ad ammazzare tutti questi interpreti, Daniele si fece avanti, ha detto: ma io non sono stato chiamato. E abbiamo letto che Daniele si recò e diede questa interpretazione. Un'interpretazione abbastanza complicata. Il Signore rivelò il sogno a Daniele e Daniele poté dare l'interpretazione. Dico questo perché questo sogno, in qualche modo, rappresentava la vita di questo re. Questo re che sognò questa statua con una testa d'oro, che rappresentava lui. E dopo di lui questa statua rappresentava quattro regni fatti di bronzo, oro, altri metalli preziosi, ma c'era qualcosa, un punto debole in questa statua. C'era un punto debole in questo sogno, nei piedi. Troviamo scritto che nei piedi, i loro piedi, i piedi di questa statua, erano mescolati con l'argilla. Il ferro era mescolato con l'argilla. E questo era il punto debole di questa statua. Era anche il punto debole della sua vita. La sua vita, c'era qualcosa che non andava, i suoi regni a seguire. Sarebbe successo qualcosa di brutto. I piedi che rappresentavano l'ultimo regno erano dei piedi instabili. Pensate, la testa d'oro, il corpo di ferro, il torace di bronzo, d'argento, i piedi in parte di ferro e in parte d'argilla. La cosa più importante, cioè la struttura, questi piedi che dovevano sostenere questa statua, erano di argilla, mescolati con del ferro. Avete visto fuori statue in giro, eh? Ne conosciamo tante. I piedi solitamente sono fatti di un materiale forte o di marmo, ma raramente io ho visto una statua di ferro con dei piedi d'argilla. Perché questo cosa succederebbe? Succederebbe che si sgretolano. Abbiamo visto che il ferro non si amalgama con l'argilla. Oggi sono pochissime, forse nulla, forse il fratello Renato mi potrebbe aiutare, che l'argilla si può mescolare con il ferro. Questa statua che doveva avere un basamento solido, un basamento di ferro per sostenere tutta la struttura, aveva questa argilla. Questa argilla mescolata con il ferro. Questo, ahimè, rappresentava, purtroppo, la vita di questo re. Ma ahimè, purtroppo, oggi potrebbe anche rappresentare la vita di un cristiano. La bellezza esteriore, una bella testa d'oro, un bel corpo di ferro che all'apparenza di tutti può sembrare forte, può sembrare possente, può sembrare perfetto, ma nei piedi, nella base, c'è dell'argilla. Dell'argilla mescolata con del ferro. La base, che dovrebbe essere una base solida per ogni cristiano, viene a mancare proprio quella. Le nostre gambe di ferro, in parte di ferro e in parte mescolate con dell'argilla. Il Signore dice: non potete servire a due dei. O direte uno o si direrà l'altro. E a volte il cristiano, nella sua bella apparenza d'oro, di ferro, c'è qualcosa nascosto dentro di sé, dell'argilla che si mescola con del ferro. Dell'argilla mescolata con del ferro. Signore, aiutaci. Aiutaci a guardare la nostra vita. E qualcosa ancora accadde in questo sogno. Dice che una pietra si staccò dal monte, rotolò e non colpì la testa, non colpì il petto, ma colpì i piedi. Colpì quel punto debole di quella statua, quella pietra rotolò, alleluia. Ebbene, un giorno, quando la venuta del Signore nello studio, stiamo trattando l'Apocalisse, stiamo vedendo che il Signore prima o poi ritornerà, prima o poi si staccherà quella pietra dal monte, quella pietra che nelle Sacre Scritture è definita la Gesù, quella pietra angolare. Quella pietra prima o poi si staccherà e colpirà i piedi di tutti noi. E se ci sarà dell'argilla? Forse c'è anche del ferro, perché in chiesa veniamo, in parte diciamo di amare il Signore, oppure abbiamo fatto anche un'esperienza col Signore, sapete? E c'è del ferro in ognuno di noi. Ma col passare del tempo, anziché rinforzare queste basi, possiamo mescolarci con dell'argilla, rendendoci instabili. In Giobbe, capitolo 4, versetto 19, leggo io, dice: quanto in più di quelli che stanno in case d'argilla, che hanno per fondamento la polvere e sono schiacciati al pari delle tignore. Hanno delle case d'argilla e per fondamento della polvere. Qual è il nostro fondamento oggi? Il Signore ci chiede di rinforzare le nostre gambe con del ferro e di poggiare i nostri piedi su quella roccia, su quella pietra che un giorno si staccherà, che non sarà un nostro nemico, ma sarà la nostra speranza. Dice: l'uomo ha veduto è colui che ha costruito una casa e l'ha fatta sulla roccia. Le fiumane sono venute e non è andata via, perché ha costruito il suo basamento su Cristo. Ha continuato a costruire su quella pietra, ma non con dell'argilla, con del ferro, con del materiale duro, con del materiale che può sostenere la struttura. Alleluia. Come sono i nostri piedi oggi? Abbiamo il capo d'oro, una bella apparenza, abbiamo il nostro fisico, bello davanti a tutti. Oh, gloria a Dio, quanto è consacrato. Il fratello Tommaso. Quanto è consacrato la sorella Maria Rosa. Quanto è consacrato il fratello Mario. È un esempio, eh? Poi ci guardiamo in casa, lì dove dovremmo essere più forti, nelle nostre gambe, nei nostri piedi, e troviamo dell'argilla. Prima o poi, questa argilla non reggerà. Prima o poi qualche pietra ci colpirà. E saremo costretti a crollare. E poi a ritornare di nuovo al Signore. Gloria a Dio che ci accetterà. Ma se possiamo evitare questo? Se possiamo evitare di crollare, oggi stesso, di fare un riesame nella nostra vita, di vedere se c'è dell'argilla mescolata con del ferro. Non ti serve. Non ci serve. Fin quando l'avrai, io oggi non voglio fare nessun appello, né di ammalati, né di, l'abbiamo fatto l'altra volta, nessun appello. Vogliamo stare veramente col capo chino, ci alziamo i piedi e chiedere al Signore di guardare i nostri piedi. Oggi il Signore vuole togliere l'argilla dalle nostre gambe. L'argilla dei nostri piedi. Non dire: io non ce l'ho. Non dire: io non sono io sono a posto. Ma di solo questo: Signore, guarda la mia vita. Guarda la mia vita, Signore. Se in quei piedi c'è qualcosa che non ci dovrebbe essere, io voglio poggiare i miei piedi sulla roccia, su Gesù. Se c'è dell'argilla, se c'è del materiale che non è adatto per sostenere la mia vita, perché poi alla fine questi piedi dovevano sostenere questa statua. Se c'è qualcosa, Signore, che non mi sostiene, che non mi dà la forza, non voglio un piede metà ferro e metà argilla, anche perché non si mescolano. Voglio un piede, dei piedi pieni di ferro, pieni dello Spirito Santo, amen, pieni di forza, un ferro che non deve essere contaminato, un materiale così forte, cioè la tua presenza in me. La tua presenza fa che non si mischia con le cose del mondo, con l'argilla, che saremo solo dei cristiani instabili. Una pietra lo colpì e tutto si frantumò. Amen.